Bag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buona domenica a tutte e tutti. Io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag. Iniziamo con un evento culturale e politico che si è svolto in questi giorni a Firenze, la terza edizione del Festival di Letteratura Working Class, organizzata dal collettivo di fabbrica dell'ex GKN con le edizioni Allegre. Una tre giorni intitolata Noi saremo tutti, con numerosi ospiti da Women 4 a Simona Baldanzi, un corteo e diversi concerti, tra i quali quelli di Massimo Zamboni. Nel frattempo però per i lavoratori ex GKN la situazione resta drammatica, come ci ha raccontato Matteo Moretti del collettivo di fabbrica ex GKN.
La situazione è sempre più grottesca e più drammatica per i lavoratori che ancora sono senza stipendio, siamo in attesa dell'arrivo delle fantomatiche lettere di licenziamento che ancora non sono arrivate. La pesantezza di rimanere senza stipendio appunto in una società in Italia dove appunto i salari rispetto ai paesi europei sono diciamo i più bassi, quindi rimanere proprio senza salario è una difficoltà estrema, enorme, e quindi da una parte siamo in attesa di queste lettere per vedere di agganciare quantomeno l'assegno di disoccupazione, la NASPI. Questo ancora non è avvenuto e la partita nei tribunali ci dice che ancora per riuscire ad avere quello che ci spetta sarà un tempo ancora lungo, perché appunto non riusciamo a capire questo concordato che tempi riesca ad avere. Questa è la terza procedura di licenziamento che la società sta intentando e che le prime due sono state respinte dal Tribunale di Firenze grazie a un ricorso sull'articolo 28 fatto dalla FIOM CGIL, la nostra organizzazione sindacale, e che a questa volta insomma sembra che vada in porto, perlomeno per quanto riguarda le tempistiche si sono esaurite nella settimana scorsa.
La solidarietà per Marco, il libraio del sottopassaggio. Attualmente è in attesa di capire chi e perché ha bruciato i suoi volumi. Il libraio è tornato alle cure dopo il tragico rogo di venerdì scorso, ancora senza un colpevole. Domenico Guarino lo ha intervistato, sentiamo.
Ciao Marco, come va?
Va
con più preoccupazioni di prima per quello che hanno fatto, ma dopo due giorni adesso sto cominciando a metabolizzare la cosa. Ho sempre comunque il pensiero fisso di sapere al più presto, ma non per sapere chi è, per capire perché e quali sono i motivi, cosa che non saprò mai, perché secondo me dei motivi validi non esistono. Nel 2025 vedere bruciare libri, e addirittura ho saputo che hanno tentato di dar fuoco a uno dei ragazzi che dormiva qui sotto ai piedi, se n'è accorto solo dopo, stava dormendo e si è svegliato dal bruciore che aveva attaccato una cosa di plastica sotto al piede. Vedere bruciare libri, un senza tetto nel 2025, per me è una cosa ignobile e grave ad oggi.
Dal punto di vista delle indagini, sai qualcosa? Ti hanno detto qualcosa?
Ho visto che si stanno mobilitando, perché spesso e volentieri ci sono agenti in borghese, stanno facendo le loro indagini, ma hanno... si sono presentati un paio di volte, diversi, e quindi le indagini sono in corso. Per il resto non ho nulla, nessun aggiornamento, diciamo.
Questa è la parte, diciamo, brutta. Poi c'è la parte bella, la solidarietà della città, che si è manifestata in forme anche imponenti, possiamo dire.
Come è sempre stata la risposta grandissima da parte di tutti, e forse ancora di più di quanto è stato fatto il verbale, perché a dire il vero proprio quello, il verbale ha fatto male, però il verbale poi, grazie sempre alla solidarietà e all'aiuto del comune e tra quant'altro, la multa è andata via. Questo è un gesto che purtroppo, secondo me, rimarrà, nonostante, ripeto, c'è stata una risposta ancora più grande di quanto c'è stata per il verbale. Hanno portato una marea di libri, gente che mi è stata vicino, gente anche commossa è venuta e dispiaciuta del gesto che è stato fatto. Però, a differenza della multa, nonostante la tanta solidarietà, secondo me il gesto rimarrà.
C'è questo appello a portare libri, possiamo dire basta?
Dico un basta magari senza punto esclamativo, nel senso che aggiornerò magari, di sicuro se ne avrò bisogno, visto e considerato quanti libri sono arrivati, non ci vorrà molto dare un appello per dire ho bisogno di libri, ma da adesso a dire che ho bisogno di libri ne passerà di tempo, ho bisogno più, anzi approfitto per lanciare un appello: venite a prendere dei libri. Ho più bisogno di qualcuno adesso come adesso che vengano a prendere i libri che riceverli. E ringrazio, nonostante tutto, cioè non è un rifiuto, però ho 9.000 libri in associazione. Piuttosto mando anche un appello che avrei bisogno più di trovare un alloggio stabile, veramente un alloggio stabile per me, e potrebbe essere anche per i miei libri. E lì, a costo di dormire, se è il mio l'alloggio, a costo di dormire sui libri, lì accetterò tutte le donazioni possibili e immaginabili.
Rio Song di The Heart Quartet. Il 2 aprile è stata la giornata mondiale dell'autismo, che in Italia, secondo il Center for Disease Control di Atlanta, registra un caso ogni 70 ogni 70-75 bambini. La giornata è stata istituita nel 2007 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per offrire un momento di riflessione sui bisogni e sul rispetto dei diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico. Una lettera aperta non per chiedere favori, ma per reclamare diritti. A scriverla è stata il Coordinamento Toscano delle Associazioni per l'Autismo, che raggruppa una quindicina di realtà sul territorio. Sentiamo Marino Lupi, presidente Autismo Toscana, uno dei referenti del coordinamento, intervistato da Chiara Brilli.
Le intenzioni sono buone, i tavoli esistono, però al di là di quello che viene reclamato non si ottengono grandissimi risultati. Ci sono dei problemi risolti che erano tali nel 2019 e che lo sono ora. Continuiamo a chiedere il sostegno, continuiamo a prendere una presa in carico globale della famiglia, la realizzazione di un progetto individuale che preveda la vita da adulto di un adolescente autistico, con una presa in carico da parte della psichiatria che attualmente manca completamente, e continuiamo a chiedere anche una cura per le malattie comuni, perché spesso ci si dimentica che una persona affetta da un disturbo dello spettro autistico si può ammalare di ipertensione, di diabete, di bronchite, di broncopolmonite, e per questo non siamo particolarmente preparati.
O dovesse appunto avere la possibilità di un intervento immediato, su quale anello di tutti questi aspetti interverrebbe prioritariamente?
Sulla parte del, stranamente, perché tutti pensano ai bambini, io penso agli adulti. Gli adulti sono abbandonati, ma gli adulti parlo dopo 20 anni, sa? Finché c'è la scuola, c'è questo contenitore istituzionale dove i bambini vanno, sono bellini, vanno dentro, ma come diventano adulti scompaiono e non si sa più che fine fanno. Le famiglie invecchiano e queste persone rimangono con un destino veramente ignoto.
deadlines, delle deliveries. Firenze nel 2024 è la terza città per furti di biciclette dietro a Milano e Bologna. Secondo i dati della Federazione Italiana Ambiente e Biciclette, FIAB, in città spariscono più di 60 bici al giorno e spesso non si denuncia neanche il furto, per cui si tratta anche di numeri a ribasso. Quali potrebbero essere delle soluzioni? Ce ne parla Andrea Montigiani di TIF in questo servizio. Potete trovare la versione video sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Dite la verità, almeno una volta nella vita ad ognuno di noi è stata rubata una bicicletta. A me è successo. A Firenze, più nello specifico, solo nel 2024 ne sono sparite 22.000, più di 60 al giorno. Tant'è che oggi viene spontaneo chiedersi: si spende più per una bicicletta o per i lucchetti?
Quella bicicletta là della mia moglie probabilmente costerà 100 euro, il lucchetto ti costa 50-60.
Il lucchetto quasi, si può dire. Me l'hanno rubata una direttamente a casa, nel giardino.
Purtroppo non è ancora uscito un antifurto sicuro.
E se pensiamo che solo un furto su tre viene denunciato, questi numeri sono molto più bassi rispetto ai dati reali.
Oltre l'80% spendono più nei lucchetti che nella bicicletta. Normalmente chi ha una bicicletta a 50 euro, da 60, da 70 usata, o biciclette veramente importanti per persone che la usano soltanto da casa, fanno in giro e tornano a casa.
Ma perché non si denuncia?
Ha preso una bicicletta da negozio, è scappato, il nostro commesso l'ha rincorso, l'ha preso qui a 100 metri e i carabinieri ci hanno detto che aveva 39 denunce. Il problema è che la mattina lui era qui davanti, quindi perché questo deve smettere di rubare?
Ci dovrà pure essere un modo a Firenze per evitare tutti questi furti.
Da 25 anni abbiamo creato una sorta di documento che certifica una bicicletta usata. Era una cosa che secondo me poteva smielare all'80-90% il riciclo di biciclette rubate. Perché se venisse fuori una legge che una bicicletta da quel giorno in poi in qualche maniera deve avere una registrazione, il ladro non avrebbe più scopo di rubarle, perché non gliela compra nessuno se non c'è una certificazione. O mettono le targhe o mettono, fanno questo certificato.
C'è poi chi ha chiesto al comune, tramite una petizione, la realizzazione di stazioni di parcheggio sorvegliate e sicure in tutta la città. Che sia una o l'altra, forse da qualche parte conviene cominciare.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
Parliamo di teatro. Re Lear è morto a Mosca. È stato presentato in prima regionale alla Città del Teatro di Cascina venerdì 4 aprile. Lo spettacolo ripercorre la carriera di Solomon Mikholz e Veniamin Zuskin, due attori giustiziati dal regime staliniano nel 1948 a causa della loro arte. Giustina Terenzi ha intervistato l'attore e regista argentino César Bri, che ne ha curato la drammaturgia.
Re Lear è morto a Mosca racconta la storia di due attori ebrei russi grandissimi uccisi da Stalin. Solomon Mikholz, assassinato con un finto incidente di macchina. Benjamin Zuskin, che è stato rapito da una clinica del sonno dove stava facendo una cura, si è svegliato nelle gattabuie della Lubyanka dove è stato torturato 4 anni. Un anno dopo Stalin muore, loro vengono tutti dichiarati assolti, però non vengono riabilitati. Loro avevano fatto tra le tante cose, avevano creato quello che si chiama il teatro, il Gozet, il teatro ebraico di Mosca, e nel 35 avevano fatto un Re Lear che aveva sconvolto Gordon Craig. Gordon Craig è, diciamo, il fondatore della scenografia contemporanea. Lui va a vedere a Mosca questo spettacolo, chiede un biglietto in ultima fila per scattaiolare via, andare via, cambia di posto ogni atto fino a che sta in prima fila e torna a vederlo 7 volte dei 10 giorni che resta a Mosca. E lui scrive poi a Mikholz e Zuskin che loro incarnano il teatro che lui ha sempre sognato. Raccontiamo la storia di due grandissimi attori ebrei che avevano creato un teatro assolutamente nuovo, un vero teatro d'avanguardia, ma allo stesso tempo popolare, pieno di musica.
Lo stato ai tempi di Meta, Google e BlackRock? Com'è stato possibile che le politiche neoliberali abbiano portato a giganteschi monopoli capaci di prendere il posto dello Stato? Lo racconta in un saggio straordinariamente lucido il professor Carlo Iannello dell'Università della Campania nel suo ultimo libro Lo Stato del Potere, Politica e Diritto ai tempi della post-libertà, uscito da poco per Meltemi. Ce ne parla Raffaele Palumbo nella sua rubrica letteraria.
È davvero una delle analisi più lucide e giocoforza allo stesso tempo inquietante quella che fa il professor Carlo Iannello nel suo Lo Stato del Potere, Politica e Diritto ai tempi della post-libertà, edito da Meltemi. Un'analisi per certi versi paradossale della mutazione antropologica che ha subito lo Stato nel mondo occidentale negli ultimi decenni.
Lo Stato ha avuto una mutazione genetica, cioè lo Stato è rimasto nella sua componente amministrativo-burocratica e soprattutto repressivo-autoritaria, ma ha avuto una mutazione genetica perché si sono modificati quelli che sono i fini dello Stato. Cioè, mentre per lo Stato liberale democratico, lo Stato sociale, il fine dello Stato è la garanzia, è sempre stata la garanzia dei diritti individuali del cittadino, poi questi diritti erano solo quelli individuali per lo Stato liberale, anche quelli sociali per lo Stato sociale, con quello che io qualifico lo Stato neoliberale che si inizia a formare dagli anni Ottanta sino ad oggi, abbiamo che il fine dello Stato cambia completamente, cioè non è più la garanzia dei diritti naturali dei cittadini, ma è la garanzia del mercato concorrenziale. E come diceva Foucault in un saggio visionario, 1978, non c'è più un mercato sotto la sorveglianza dello Stato, ma uno Stato sotto la sorveglianza del mercato. Quindi uno Stato che rimane in piedi perché il grande capitale ha bisogno dello Stato, ma non come centro di elaborazione delle politiche, bensì come soggetto che esegue politiche che sono state decise in altri luoghi. Quali sono questi luoghi? La cosiddetta governance globale. Significa che il potere effettivo di governo sta nei tavoli dove siedono gli stakeholders, cioè i portatori di interesse. Chi sono i portatori di interesse? Amazon, Facebook, Meta, Google, i fondi di investimento, cioè soggetti monopolisti che posseggono tutta l'economia occidentale, perché i fondi di investimento posseggono sia queste società che ho citato, che sono già monopoliste nei loro settori, ma poi posseggono tutto ciò che lo Stato ha dismesso, le infrastrutture, i servizi pubblici, e poi hanno acquisito la farmaceutica, l'editoria, le scommesse online, i siti dove noi programmiamo le nostre vacanze d'estate, e quindi sono diventati un monopolio universale. E questo è diventato anche una sorta di paradosso, perché se i neoliberali avevano in mente che dovesse essere tra virgolette sacra l'iniziativa economica privata e il diritto di proprietà, l'implementazione corretta delle politiche neoliberali ci ha portati al paradosso che l'unica proprietà e l'unica iniziativa economica privata che deve esistere è quella dei giganti. Chi non è gigante deve conformarsi e deve fare ciò che dettano i giganti con delle vere e proprie pianificazioni. Cioè stiamo assistendo al fenomeno di un dirigismo privato realizzato dallo Stato, immaginato dai privati, realizzato dallo Stato per fini che però rimangono privati, che poi anche ammantato di una retorica comunitarista per confondere i cittadini.
siamo in chiusura di questo episodio di Big Mag. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio alle notizie di Popolare Network e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!